Allora, continuando nel suggerire queste premesse, stamattina considereremo il brano del congedo da parte della sua vita di pubblicano di Matteo Levi, che poi diventa apostolo, no? Perché quel brano illustra una condizione di fondo che noi in teoria accettiamo volentieri. Non è come quelle di ieri che a volte neanche intuiamo. Invece questa condizione la accettiamo volentieri, ma in pratica mai la viviamo. Allora, Gesù è a Cafarnao, ha la residenza lì, quindi conosce tutti. Ha appena guarito il paralitico. Ricordate quello che dicevo ieri, lo scompiglio, come mai questo, come si permette di? Cosa dice questo? Esce di casa e si avvicina al banco delle imposte e invita l'esattore, che è Matteo, vieni. Matteo cosa fa? Questo è il racconto, no? Sa, facciamo la cena da Dio. E invita, è come quando ti sposi fai la cena del nubilato, quando cambi vita, dai il congedo a tutti quelli che conoscevi nella condizione di prima, no? E quindi chi invita Matteo? Tutti i suoi colleghi, quindi tutti pubblicani come lui. E Gesù, che fa l'ospite in casa sua, evidentemente è in compagnia di tutti questi. Di nuovo il pensiero, si conosce tutto in una cittadina, poi in Medio Oriente niente passa inosservato. Allora, ma se questo è un profeta, perché si comporta così? Perché non osserva la legge? Altro scompiglio. Questa volta i suoi discepoli, gli apostoli, no, discepoli diciamo, no? I suoi discepoli, è come se restano senza parole davanti alla osservazione che il gruppo di farisei fa. Gesù, che era stato un pochino più lontano, ha sentito e risponde lui. Allora la domanda è: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Allora, questa domanda suppone da una parte che i farisei si accorgevano che quell'uomo era davvero straordinario. Se no, non l'avrebbero fatto, l'avrebbero condannato, punto, basta. Il problema nasce per i farisei dal fatto che questo è un uomo straordinario. Quindi ci parla di Dio in modo straordinario. Però perché non osserva quello che Dio ha detto? Cioè, perché non osserva la legge? Il problema nasce da qui. Allora interviene direttamente Gesù, come dire, questi qui, i miei discepoli non riescono a difendermi, non possono, non sono capaci. Interviene lui. L'espressione che usa Gesù è: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E poi, siccome parla ai farisei che conoscevano le scritture, lui giustifica il suo intervento sulla base di un testo della scrittura e cita il profeta Osea, là dove dice: andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. È la citazione del passo di Osea che adesso prenderemo. Tra l'altro la Chiesa, quando proclama questo brano nella domenica decima del tempo ordinario dell'anno A, abbina esattamente questo passo come prima lettura del profeta Osea, capitolo 6. I passi della liturgia sono dal versetto 3 al versetto 6, ma sarebbe bene leggere tutto il capitolo 6 di Osea. Parto proprio da questo testo di Osea. Voi ascoltate, poi io vi faccio una domanda, senza rispondere però sinceramente, no? Senza rispondere a parole, ma ognuno sa quello che risponde. Allora, il capitolo 6 comincia con questa espressione: venite, ritorniamo al Signore, egli ti ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Questi due versetti non sono letti nella liturgia. La liturgia comincia dal versetto 3. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Questi versetti, se voi ricordate, ricorrono sovente nella liturgia quaresimale a suggerire il pentimento. Vi è mai passato per la testa che questi versetti hanno un significato negativo e non positivo? Non rispondete, ma ognuno. Per noi sono parole sacrosante queste. Indicano il desiderio proprio, no? Ma il profeta non accetta. Il profeta interpreta male, invece in modo giusto, ma interpreta male dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista delle persone che dicono così. Il profeta dice: siete falsi, menzogneri, voi dite delle parole ma il cuore non si muove. E sono parole sante, ve le perdonate. Ritorniamo al Signore, ci ha straziato e ci guarirà, ci ha percosso e ci fascerà. Il Signore non accetta queste espressioni, sono espressioni false per chi le dice in quel contesto. E difatti il profeta dice, mettendo le parole in bocca a Dio: che dovrò fare per te Efraim? Il vostro amore come una nube del mattino, appena spunta il sole, non c'è più. E finisce questo breve colloquio, no, tra il popolo che vuole ritornare al Signore, invece il Signore che non accetta questo, dicendo: poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. La frase che Gesù cita. Allora la domanda è: se queste espressioni, che a noi sembrano più che positive, sono, diciamo, non accolte, da dove deriva la falsità di queste espressioni? Voi potete cogliere? Allora, quando Gesù interviene rispetto ai farisei, vuole proprio forare questa mentalità di poter, tra virgolette, ingannare Dio con un pentimento che però non corrisponde al suo cuore, cioè non corrisponde a quello che sarebbe gradito a lui. Se volete, detto proprio in sintesi, è come dire: il Signore ci ha offerto la sua alleanza. Noi ce ne siamo impippati. Poi succedono dei guai. I guai sono troppi. Non si riesce a sopportarli. Allora dice, i guai ci sono arrivati perché noi abbiamo abbandonato Dio. Allora ritorniamo a Dio. Ma ritorniamo a Dio solo per allontanare i guai. E quando ci si rivolge a Dio solo per allontanare i guai, il nostro pentimento non è sincero, non è gradito. E qui dovete sentire risuonare forte, ma forte nel profondo di noi, voglio l'amore e non il sacrificio. Cerco misericordia e non, potrei aggiungere io con mie parole, e non giustizia. Allora, cosa comporta questo per il nostro cuore? Perché effettivamente si tratta così. Spessissimo la nostra preghiera si riduce ad andare, non so, tipo a un supermercato, metto la moneta e poi mi viene la merce che desidero, supponendo che ci siano tutte le... Cioè, spessissimo le nostre preghiere sono in funzione di non posso sopportare una cosa, prego di essere liberato, ma come mettere la moneta e ricevere la merce. Questo tipo di atteggiamento, detto così è un po' cinico, però è solo per far sottolineare, Dio non può gradire. Allora, questo brano, abbinato al testo di Osea e abbinato al Salmo 49, 49 nelle Bibbie, diciamo, che seguono la numerazione ebraica è 50, no? Fanno vedere qual è la condizione di fondo che può riuscire gradita a Dio e qual è invece che non corrisponde. Provate a fare un salto e a riandare a due altri episodi delle scritture, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo. Pensate alla figura tragica del re Saul e al profeta Samuele. Voi conoscete, vi ricordate l'episodio, no? Il profeta gli aveva detto di combattere, lui aveva vinto, ma gli aveva anche detto di non risparmiare nulla. Il re è come se avesse aggiunto, sapeva di questo comando, ma lui ha ragionato, se noi prendiamo qualcosa del bestiame, lo portiamo a Gerusalemme e lo offriamo in sacrificio davanti a tutti, questo cementerà il popolo e il mio prestigio, diciamo, di re sarà avvalorato perché sarà benedetto da Dio. Il profeta gli dice, perché hai pensato in modo malvagio? E dove sta la malvagità? Perché il profeta lo rimprovera, gli dice, l'obbedienza val più del sacrificio. Ma l'illusione per il re Saul, da dove proviene? Lui non è rimasto all'indicazione di Dio, cioè alla fiducia di Dio. Dio ha detto questo, ha promesso questo e ti ha chiesto questo. Lui invece ha sì accettato questo, ma una volta che ha vinto, ha come voluto tirare, tra virgolette, no? Tirare vanto da questa cosa, sempre per onorare ancora di più Dio. Ma quello che facciamo noi, o vorremmo fare noi, può aggiungere gloria a Dio se Dio non lo vuole? E la figura di Saul è veramente tragica, perché è stato scelto da Dio. Lui personalmente non ha desiderato cose, non so, come cattive, come desiderato una potenza per sé, ma ha sempre cercato di agire in funzione, sì, del comando di Dio, ma secondo una logica, secondo un ideale che corrispondeva al suo prestigio. E il profeta lo rimprovera aspramente quando gli dice: il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è più del grasso degli areti. E voi intendete, obbedire a Dio val più delle offerte che noi decidiamo di fare a Dio. Molte volte noi facciamo sacrifici che Dio non ha chiesto, e quello che Dio chiede noi non lo facciamo. Provate a pensare a questa cosa. Quando Gesù usa l'immagine del pastore e delle pecore, non dice semplicemente che le pecore conoscono la sua voce? Ricordate, no? Ora, conoscere la voce vuol dire riconoscere, nel senso di capire le parole. Io posso fare: ah, voi cosa capite? O che sono matto? O che mi fa male qualcosa? E che voi dovete intervenire. La voce non è ancora la parola. Io per dire una parola devo usare la voce. Ma la voce viene prima delle parole. Tutti i... gli uomini sanno che quando hanno un legame con una donna, ma vale anche per un sacerdote, nel senso per un padre spirituale, no? Padre, avevo bisogno di sentire la sua voce, non di quello che dovevo dire, avevo bisogno di sentire la sua voce. Allora, la condizione per riuscire ad accogliere le parole e poi a metterle in pratica è riconoscere quella voce che mi è amica. Se io non riconosco la voce, le parole che questa voce mi fa giungere, non mi trova pronto. Allora, quando il Signore dice: le mie pecore conoscono la mia voce, è coloro che mi hanno accolto sapranno anche riconoscere le parole che dirò. Non è l'incontrario. Non è che io, siccome è una parola santa, bella, che ti affascina, no? Allora mi rivolgo a quella persona. No, è il contrario. Io accolgo quella persona, ecco tutta la dimensione del mistero della fede. Io accolgo quella persona, e allora, e anche le parole che mi dice arrivano al mio cuore. Questo corrisponde a obbedire è meglio del sacrificio. Se voi anticipate il sacrificio per eventualmente arrivare all'obbedienza, non si può. L'obbedienza è in funzione dell'apertura di credito che voi avete dato alla persona senza ancora sapere cosa vi chiede o cosa vi dice. È quello che ieri dicevo, impariamo ad affascinarci dell'umanità di Gesù, di quello che ha detto, di quello che ha fatto. Se no, quando noi desideriamo fare le cose belle, alla fine non abbiamo la forza per condurle a compimento. Se invece tu ti apri a quella persona, allora anche le sue parole, pensate alle sue parole come promesse, diventano verità per il vostro cuore. Se no, anche le promesse sono illusorie. E quando Gesù dice: no, io sono il buon pastore, no? Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Non intendete semplicemente che lui dà la vita per noi, ma dà la sua vita a noi. Quell'umanità che lui vive diventa la nostra umanità. questa corrispondenza tra l'umanità di Gesù e l'umanità nostra è la sostanza dell'obbedienza, è la sostanza del misericordia voglio e non sacrificio. Il sacrificio che sarà gradito a Dio è quello che proviene da questa percezione e che porta a questa percezione. Difatti, il Salmo 49 alla fine parla di un sacrificio di lode, che adesso la nuova versione dice, aspetta, la cerco, ha un'espressione diversa, ma il significato è sempre lo stesso. Allora dovrebbe essere il Salmo 50 secondo la nuova. Oh mamma. Allora. Ci guardate questo. Chi offre la lode in sacrificio. La traduzione di prima era chi offre un sacrificio di lode. Comunque il significato è lo stesso. Il sacrificio gradito a Dio è quello che, come dire, si traduce in lode della misericordia di Dio che voi avete accolto e che vi dispone a condividerla con tutti e con tutto. Ogni sacrificio che è operato in funzione di uno sgabello proprio, la mia perfezione, un esibir. Non so se avete notato molte volte, no? Per esempio, noi diciamo prima i nostri difetti a una persona, cioè prima che l'altra persona ci accusi, ma non perché siamo umili, perché non vogliamo la ferita dell'altro. Noi abbiamo, come dire, tante piccole storture, furbizie psicologiche che non rivelano però l'umiltà del cuore. È un modo un po' più soft di schermarsi, no? Cioè di mettere una bella armatura di modo che nessuno, per esempio, quanti a volte si sforzano, no? Proprio di non mancare mai, ma non per amore, solo per non essere pizzicati dagli altri. Questo è un sacrificio, ma non un sacrificio di lode. Questo è un voler mettere in pratica la legge, ma al di fuori di questo l'amore voglio e non il sacrificio. Ho reso un po' l'idea. Dice anche un altro passo, è quello dello scriba, no? Quando fa un elogio a Gesù, no? E dicendo, hai detto bene, no? Che amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E noi ci possiamo domandare, ma perché Dio cerca la misericordia? Guardate che da un punto di vista, direi, intellettuale e anche, potrei dire, esteriore, la scrittura è piena di comandamenti che non è che richiedono comprensione, richiedono fai così. È Dio stesso che si muove in questo modo. E poi però si viene a sapere dai profeti che a quella volontà di comando c'è un'altra volontà che i padri antichi chiamano una volontà di benevolenza di Dio nei nostri confronti, che se non si coglie quel desiderio di osservare i comandamenti, quello sforzo di praticarli, non conduce allo scopo per il quale Dio ha dato i comandamenti, cioè di poter godere la comunione con Lui e vivere in armonia con tutti i suoi figli. Noi possiamo praticare i comandamenti senza mai aprirci all'amore. È una specie di, come dire, beffa della vita, e che però, se osserviamo, guardate che tutti siamo passibili di caderci. Uno può passare la vita 20 anni, 30 anni, 40 anni, proprio a fare il bene. Pensate, per esempio, alle figlie che rinunciano a una loro vita personale, non so, di matrimonio, per curare i genitori. Oppure nella vita religiosa, no? Uno si è dedicato veramente con generosità alle cose, poi, già vi dicevo ieri, poi non so, una malattia blocca, e invece di riscoprire questa dimensione di misericordia, voglio, non sacrificio, siccome si stava appesi, ci si confondeva con il ruolo giocato, con le cose fatte, con le azioni che potevo fare, l'anima si trova impoverita, inasprita e finisce arrabbiata. Per me è uno stringimento di cuore vedere una persona anziana che è arrabbiata, ma non arrabbiata perché succede qualche cosa, arrabbiata per la sua vita. Uno dice, ma l'hai vissuta tutta in generosità e adesso perdi tutto? E non è così complicato cadere in questo. Allora, noi dobbiamo, fin tanto che siamo in tempo, sentire risuonare questo misericordia voglio e non sacrificio. Allora, la domanda: perché Dio cerca la misericordia? Perché solo la misericordia è segno della sua presenza, è splendore della sua grazia. Il sacrificio che non parla della sua misericordia, che non fa risplendere la sua misericordia, non gli è gradito. E quello che io penserei essere la ragione più profonda di questa rivelazione è che ciò che conta, e qui sta tutta quella condizione di fondo che permette un buon cammino spirituale, no? Ciò che conta è accondiscendere allo splendore del suo amore, accondiscendere allo splendore del suo amore. Più è autentica questa accondiscendenza, più il suo amore risplende nel mondo. E c'è questo aspetto veramente singolare. Quando noi pensiamo all'amore di Dio, in genere diciamo l'amore di Dio per me, noi abbiamo bisogno di sentirlo personalmente. Ma in questo siamo, credo, un po' troppo sentimentali, nel senso che le cose funzionano quando io non ho guai. Ma quando io vivo i guai, come faccio a sentire l'amore di Dio per me? Se sono un guaio dietro l'altro. E piove sempre sul bagnato. Ma la vita piove sul bagnato. Quando c'è un guaio, è sempre al braccetto di un altro. Sempre. Allora, noi non pensiamo che l'apertura all'amore di Dio per noi non avviene in senso diretto, ma avviene nel senso che noi possiamo favorire in noi questo amore di Dio nel mondo. Non è in funzione, come dicevo prima, no? Si può pregare per essere liberati dai guai. Questa preghiera, se fosse solo così, non può essere gradita, perché noi andremo a Dio solo perché Lui è capace di toglierci dai guai. Dove starebbe l'amore suo? Dove risplenderebbe l'amore suo? Invece, e questo lo vedremo bene anche nella, tra l'altro viene anche bene il brano di Vangelo della liturgia di oggi nella messa, no? Qual è la domanda che è sempre esaudita nella preghiera? La richiesta di Spirito Santo. Ma cosa vuol dire? È l'apertura del cuore alla manifestazione del suo amore per il mondo, non per me. Io posso scoprire l'amore di Dio per me se so guardare all'amore di Dio che splende nel mondo. E dove splende in particolare, se non nell'umanità di Gesù? Allora, ogni volta che noi preghiamo di sperimentare l'amore di Dio per noi, è come se domandassimo di aprirci alla rivelazione dell'umanità di Gesù come luogo della presenza di Dio in mezzo a noi. La Chiesa resta Chiesa e resta evangelica in quanto favorisce, garantisce questa apertura all'umanità di Gesù come luogo della presenza di Dio. Non perché la Chiesa ha qualche cosa da dire o da dare o da testimoniare. Noi come credenti, rispetto all'amore, non possiamo portare un amore più grande rispetto per esempio a uno che non crede. Perché il discorso dell'umanità non viaggia sulle adesioni a una fede, all'altra, o a una fede o a una non fede. Viaggia sul principio della sincerità del cuore. E un cuore, per esempio, di un non credente può essere molto più sincero di un cuore di un credente. La responsabilità del credente è che questa sincerità è data in modo così radicale a Dio perché il suo amore risplenda nel mondo. Non che io sono capace di amare o di far valere più di un altro. Ogni confronto nella dimensione evangelica non vale nulla. L'unica cosa che vale è questa apertura all'amore, quello che chiamavo prima alla volontà di benevolenza di Dio che si manifesta nell'umanità di Gesù. Quando pensate al battesimo di Gesù e pensate al Tabor, alla trasfigurazione, la voce dice no, in te mi sono compiaciuto, non pensate a Gesù come seconda persona della Santissima Trinità, ma a Gesù in quanto uomo. È in quell'umanità che c'è tutta la compiacenza di Dio. Se noi non vincolassimo con le nostre illusioni l'umanità, anche in noi splenderebbe questa compiacenza di Dio. Ma siccome noi siamo pieni di illusioni, il demonio ha largo accesso nel nostro cuore, convincendoci della verità delle nostre illusioni, allora la nostra umanità è come se non fa splendere questo amore di Dio. Per riuscire a fare questo, noi dobbiamo guardare all'umanità di Gesù, la quale non ha mai accolto nessuna, benché minima, illusione da parte del maligno. E allora ha potuto far splendere la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Misericordia voglio e non sacrificio. Per Gesù è essenziale per vivere la sua umanità. Quando si opponevano a lui, pensate, non tanto ai capi, ma al gruppo dei farisei, Gesù e i farisei parlano la stessa lingua, la lingua delle scritture, però Gesù è come se intende una cosa e i farisei ne intendono un'altra. La differenza è data dal fatto che per il fariseo vale il comandamento così com'è. Per Gesù il comandamento vale in quanto è in rapporto alla manifestazione di questa volontà di benevolenza del Padre per tutti. Il principio della carità. Quel misericordia voglio e non sacrificio allude a che ogni nostra azione giusta, buona, lo è ed è gradita davanti a Dio in quanto pesca e si risolve nell'esperienza della misericordia, cioè del far splendere in mezzo a noi l'amore di Dio per noi. Perché? Un altro piccolo salto. Perché i padri antichi, quando dicono come fai a sapere se la tua preghiera è gradita davanti a Dio? Oppure un'altra domanda che si fanno, come fai a valutare il progresso della tua preghiera? Voi cosa guardereste? Non parliamo. Cioè, i grandi autori spirituali antichi hanno un solo criterio, la capacità di aprirci alla misericordia. E la misericordia non è, a dire la verità, loro parlano di compassione, ma oggi il termine compassione mi fai compassione. Ecco, non è questo il significato. È la compassione, cioè essere così solidali dell'umanità dell'altro da mai favorire né un'oppressione né una distanza con l'altro. Perdonate se faccio tutti questi collegamenti, ma quando si dice ama il prossimo come te stesso, voi cosa intendete? Io a volte accenno così, no? Io vedo persone che sono molto aspre con se stesse, non sono mai in pace con se stesse, no? Io non voglio essere amato da questa persona come questa persona ama se stessa. No, dietro pure, non lo voglio. Allora, amare il prossimo come se stessi non è una cosa così scontata, anche perché non sappiamo neanche cosa vuol dire amare se stessi. Allora, l'interpretazione è quando tu vivi la tua umanità così solidale con l'umanità dell'altro, da non vedere distanza, da non vedere separazione, allora ami il prossimo come te stesso, ma nella tua umanità. Non avete mai pensato che quello che noi desideriamo di bello, anche gli altri lo desiderano. Quello che noi desideriamo, non so, di felicità, anche gli altri lo desiderano. Le cose più grandi, più profonde, più vere, sono desiderate tutte allo stesso modo, da tutti. Però, perché poi nel viverlo, essendo ognuno diverso dall'altro, noi non siamo più capaci di vivere questo in solidarietà? Noi non rispettiamo la felicità dell'altro, la vogliamo nostra. Noi ci serviamo dell'altro per la nostra. Non che noi siamo servizio di quella dell'altro. Ma perché? Perché c'è la paura, veramente, è una paura, penso che sia un terrore, la paura di non essere, cioè di essere messi da parte, di essere come cacciati nell'angolo rispetto alla vita, rispetto al bene della vita in senso pieno, no? Alla direzione della vita. Sarebbe tutto il discorso perché vogliamo essere grandi, perché abbiamo paura che se siamo troppo piccoli nessuno ci vede, e se nessuno ci vede cosa ci sto al mondo a fare? Ma se io voglio essere grande e mi servo degli altri per la mia grandezza, è vera grandezza questa? Ecco tutto allora l'insegnamento di Gesù. Vuoi essere grande? Fai così. Gesù non rinnega nessun nostro grande desiderio, di nessun tipo. Ci dice solo, vuoi? Fai così. Questa è la via. E una delle condizioni è misericordia voglio e non sacrificio. Beh, posso fare la... voglio solo aggiungere un pensiero di conclusione, no? Potete anche rispondere, però. Dio chiede poco, tanto o tutto? Tutti rispondono tutto. Se fosse semplicemente, tutto, è sempre nella logica della realtà umana. Dove sarebbe la rivelazione? Dio chiede di più, chiede quello che non hai, perché tu lo possa avere. Dio non si pone nei nostri confronti nella giustizia, come dire, tu mi devi questo e io allora sono a posto, sono contento. Il dire tutto è in funzione sempre della giustizia. Ma dove starebbe allora la rivelazione evangelica? Invece dire non vuole né poco, né tanto, né tutto, di più, cioè vuole quello che non hai, allora pensate a tutti i comandamenti. Per esempio, siate mansueti e io sono un uomo collerico. Come faccio a dare a un altro una cosa che io non ho? Come si fa? Problema. Se noi stessimo al livello della giustizia, della legge, non c'è modo, eh? Ma tutti i comandamenti sono così. E dove sta la forza? Allora, quando Dio chiede, chiede non la cosa, ma che attraverso la cosa tu possa godere di questo dono di sé a te, cioè possa godere della comunione con lui. Allora, se io accetto di dare all'altro quello che non ho, lo accetto per la fiducia in lui, per il rapporto che vivo con lui, e poi scopro che dandolo all'altro lo guadagno anch'io. Questo è essenzialmente il dinamismo, si può perfino dire il meccanismo di funzionamento del misericordia voglio e non sacrificio. Se non ci fosse questo riferimento, questa radice, questo esito della fiducia in lui, del vivere in lui, e non per nulla Gesù dirà chi rimane in me porta frutto. Non chi si appella a me, ma chi rimane in me, cioè chi resta nel rapporto con me, chi ha accettato di volermi bene. Allora, quello che io dico sarà vissuto all'interno di questo rapporto e l'esito delle nostre azioni non sarà che bravo che sono a posto, ho fatto quello che dovevo. Ma sarà come è bello l'amore di Dio in mezzo a noi, come è grande l'amore suo in mezzo a noi, come splende la sua presenza in mezzo a noi. Se non c'è questo esito, noi rischiamo forte, rischiamo molto. Cioè, quando noi non saremo più capaci, non saremo più in condizione di fare le cose che abbiamo desiderato fare, sembra che noi non abbiamo più senso, che noi non contiamo niente, non valiamo più. Ma se scatta questo, vuol dire che noi non abbiamo mai goduto di questa volontà di benevolenza. Questo sarebbe un invito a tutti coloro che hanno acciacchi piuttosto gravi, a chi è anziano, non può più fare, a vivere col cuore largo, perché noi non siamo definiti da nessuna azione, da nessuna cosa, né nel bene né nel male. Noi siamo definiti dall'apertura a questa volontà di bene di Dio per noi. E chiudo con questo. A un certo punto del Vangelo si dice, no, che noi saremo giudicati in base alle nostre azioni. Se fosse davvero così come noi intendiamo, non c'è possibilità di salvarsi, se non per chi è così pacioccone nella vita che non si accorge di niente. Ma se no, i padri antichi dicono, ricordate che Dio non è un ragioniere. Non usavano questa parola ragioniere, ma usavano la parola, sai, di chi tiene i conti. E comunque noi, per noi va bene così. Dio non è un ragioniere. Hai fatto? Non hai fatto. La lista di qui è più lunga, allora fuori. Dio giudicherà le nostre azioni da salvatore, da redentore, il che vuol dire in base al credito che avete dato alla sua volontà di bene per voi. È secondario, guardare se voi avete fatto bene o male. È l'apertura a questa volontà di bene, perché è quella che definisce Dio nella sua manifestazione nei nostri confronti. Dio non è un grande giudice che sta dietro le nuvole e aspetta il rendiconto finale. Dio è colui che si è appressato a noi, e quello che lui chiede è di essere accolto nel suo amore per noi. Quello che dicevo ieri, beato colui che ha intelligenza del povero. Il giudizio avverrà dentro il rapporto, non fuori. Anche il giudizio sulle nostre azioni, perché nessuno può giudicare nessuno, e neanche se stessi. Perché il vincolo finale delle nostre azioni non dipende da noi. Noi non lo possiamo conoscere, solo Dio. E quando io giudico un fratello, spesso dico la verità, non è che... Ma come giudizio resta cattivo, perché usurpo il segreto di Dio. Nessuno di noi conosce quello che riguarda il cuore dell'altro, nessuno. Noi neanche conosciamo il nostro. Quello che possiamo sapere è agire in modo che il nostro cuore resti sempre aperto a questa offerta d'amore. E io, quando mi comporto con l'altro, faccio bene solo e in quanto tengo aperta la possibilità per l'altra persona, di poter godere, percepire, sentire, vivere questo amore suo per noi. Tutto qui. Ripeto, questa è una delle condizioni di fondo. Misericordia voglio e non sacrificio.